Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora 12.02 all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e stiamo per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare.
Ricordiamo naturalmente il conto corrente postale della radio per sottoscrivere a Radio Onda Rossa 6180 4001.
Ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro. E ancora prima dei sogni, il mio destino è segnato.
A rischio l'estinzione.
Allora andiamo a sfumare la sigla di Corrispondenza Operaie per andare subito col primo intervento di oggi. Lo facciamo con Alessandro dell'ATAF di Firenze. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, insomma, abbiamo un pochissimo tempo, visto insomma i tuoi impegni, anche naturalmente rispetto all'avvertenza eccetera, quindi ti lascio subito insomma con un aggiornamento rispetto all'avvertenza. Insomma, i giornali titolano che c'è stato in settimana un accordo dopo due giorni di sciopero con tanto di precettazione del prefetto.
Sì, certo, diciamo che intanto è una prima intesa con dei risultati e con dei paletti che sono stati messi. I paletti è che il problema dello spacchettamento, cioè la divisione quello che è di questa azienda nelle tre società proprietarie, in questo momento è stato sospeso, è stato bloccato fino a quando la gara regionale è stata in mantenere. L'altro punto era il discorso della revoca della disdetta degli accordi, questa è revocata. Si è superato con l'accordo il problema degli esuberi, quindi in questo momento non c'è più, non si mette più sul piatto gli esuberi di personale, e abbiamo mantenuto quello che è il livello salariale, quello anche nella futura contrattazione, quello che sarà. E c'è stato un passaggio di colleghi da part time a full time, abbiamo però adesso un mese e mezzo, due, di trattativa intensa per trovare una soluzione anche sull'orario di lavoro. Qui questa è la, diciamo, è la cosa un pochino più complicata di tutta la vicenda. Intanto la pistola puntata della disdetta degli accordi non l'abbiamo più. Abbiamo un tavolo di trattativa che dura fino al 31 di gennaio. Se entro il 31 di gennaio non troviamo una soluzione, l'azienda e noi sarà liberi di fare ognuno dei suoi passi. L'azienda naturalmente rifarà la disdetta degli accordi, già ce l'ha detto, e noi rinunceremo ad altri tipo di feste, guardiamo un po'. Questo, diciamo, è l'attimo dell'avvertenza in questa maniera qui. Ecco, questo, diciamo, è quello che è stato più che firmato, direi accettato dall'assemblea dei lavoratori, perché questo poi faremo un discorso proprio a parte su questo. Cioè, è stata una delle prime volte che qui in questa azienda si è venuti con un verbale bianco, siamo passati da un'assemblea di lavoratori dove si è discusso e i lavoratori hanno detto se accettare, firmare questa intesa, interrompere lo sciopero e poi continuare ad andare avanti.
Senti, quando saranno i tavoli insomma di trattative, che tempi vi siete dati?
Ma senti, i tempi sono abbastanza veloci, perché come ho detto, entro il 31 di gennaio bisognerebbe trovare una soluzione. Questo è quello. Poi se ci vuole tempo di più, noi le prenderemo tutti il tempo possibile. Io quello che cercherò, e che forse stavolta ha capito completamente l'azienda, è che lei deve discutere con i lavoratori. Cioè, noi come la GSU, come COBAS, come voi, siamo i loro portavoce, né più né meno. Quindi qualsiasi cosa, quindi anche qualsiasi tavoli, se c'è bisogno di tempo si prende. Io quando sarà un tavolo porterò quello che mi hanno chiesto i lavoratori, quali saranno le proposte dell'azienda, riceverò le proposte per ripassare un'assemblea e decidere quello che fare. Cioè, questo è quello che è stato il metodo che è stato usato in questi giorni, da 10 giorni a questa parte, in questa azienda. Sto andando a scavalcare probabilmente tutto quello che è la concertazione confederale, la concertazione di delega. Ecco, questo è l'aria bella che si respira in questo momento in questa azienda, è proprio questo qui, la volontà e la voglia dei lavoratori di essere partecipi.
Senti, invece con le precettazioni, per andare insomma velocemente visto che abbiamo poco tempo, con le precettazioni insomma c'è stata un'intesa come a Genova sull'annullamento o meno, anche se lì poi non ho ben capito come è finita, però da voi...
Guarda, sì. Senti, non c'è stato nessun tipo d'accordo, anche perché gli accordi sono un po' famigerati, insomma sono un po' strani, perché allora noi da quello che sappiamo detto dall'azienda, detto da sui media, dai giornali, siamo stati praticamente tutti, perché 250 280 il primo giorno, 700 il secondo giorno, quindi praticamente tutti gli autisti sono stati, dice, denunciati per interruzione del pubblico servizio. Questo è la faccenda, quindi interruzione, cioè interruzione del pubblico servizio, che il penale va avanti con l'ambiente d'ufficio, quindi anche se l'azienda ritira è solo un prende tempo, cioè serve poi niente, che questo va avanti, sarà poi un giudice, saranno le nostre difese a far capire quello che era e com'è la situazione. Per quanto riguarda la precettazione, anche quello, la precettazione c'è stata e i lavoratori hanno deciso di non rispettare la situazione in questo momento di lotta, e quindi e anche lei appena arriverà si risponderà su questa cosa lì. Ecco, cioè, quello è quello che è successo, insomma, stiamo a vedere quello che arriva, insomma, cioè, quindi anche dire non cioè, accordi, non accordi, cioè, vanno il tempo che trovano, insomma, capito? Secondo me su questo piano qui, piano è più giuridico dopo, più legale dopo e più politico dopo, in cui tutti devono capire il diritto di sciopero è un diritto che va rispettato, non può essere limitato. Negli stessi giorni vorrei ricordare anche in Toscana si era fermata sia Pisa che Livorno, insomma, quindi
no, infatti volevo
Pisa Livorno questa è la situazione, insomma.
No, infatti volevo, insomma, se è in grado di farmi anche un piccolo aggiornamento su Pisa, visto che insomma anche lì dice che è arrivato un accordo dopo 48 ore di blocco, insomma, alla CTT di Pisa.
Sì, da quello che so hanno revocato anche lì la cosa, dai compagni che ho avuto occasione, di parlare di Pisa Livorno, non l'hanno accettato tanto bene perché è mancato quella cosa democratica come è stata qui a Firenze. Questa è la cosa che ha dato noia un po' a un compagno di Pisa, eccetera, eccetera, perché loro sono andati in prefettura e in prefettura hanno siglato l'accordo, punto e basta, e senza passare da una votazione dei lavoratori quando li hanno messi diciamo in contrasto tra di sé, ovviamente. Questo è un po', però anche lì staremo a vedere, insomma, cosa succede, via via c'è qualcosa di preciso. Saremo agli eventi, insomma, a questo punto si sta accomunando un po' in tutte le varie città questa volta di protesta, e quindi vediamo, insomma, se scoppia da qualche altra parte a questo punto diventerà una cosa più diffusa e forse a questo punto lì va rivista anche tutta la normativa, insomma, sulla 146, credo sia un cappio sia contro i lavoratori che contro l'utenza, insomma. Io credo abbia creato molto meno disagio per l'utenza due giorni non abbiamo fatto noi che 10 scioperi di fila come abbiamo fatto 10 scioperi ma abbiamo fatto l'anno scorso, insomma, contro la privatizzazione.
Senti, un'ultima riflessione poi ti lasciamo andare, insomma, sul panorama italiano, insomma, è circolata la voce di un corteo nazionale a Roma intorno a gennaio, insomma 20 gennaio più o meno, insomma, si diceva, eccetera. E molte città italiane che ancora non si sono mosse stanno, diciamo, discutendo, parlandone in assemblea fra gli autoferrotranvieri e quant'altro. Noi a Roma, fra l'altro, cercheremo anche noi qui di aprire una vertenza cittadina con gli autoferrotranvieri dell'ATAC di Roma. Insomma, come pensi si stia cominciando a delineare questo piano nazionale, se, insomma, contatti, coordinamento, assemblee, insomma, come pensi che stia andando?
Sì, senti, quando sono venuti su i colleghi a portarci la solidarietà di Genova, di Roma, dell'ATAC, eccetera, è un po' venuto avanti, sta venendo avanti. C'è la possibilità forse a 20 gennaio di fare una data, insomma, attorno al 20 gennaio, sì, di fare una meditazione a Roma. Credo sia ancora tutto da costruire, so che ci hanno messo un'altra assemblea e forse andare a sentire, eccetera. Va un po' coordinata, ecco, secondo me deve essere una volta, cioè non imposta, no? Che lasci la rete di Roma vada decisa tutto insieme, insomma. Questa è la mia opinione. Sono perfettamente d'accordo su che a questo punto non possono essere che i lavoratori del trasporto, quindi gli autisti e gli autisti che lavorano nel trasporto insieme alla cittadinanza, a doversi fare carico di questa protesta, di poter capire chi governa questo paese, che il trasporto pubblico è un bene sociale, un bene per la collettività, e quindi va finanziato e va trovato le risorse. Solo chi è tutti i giorni in mezzo alla strada, insomma, come noi, che ha contato l'utenza, sa veramente quali sono i problemi, sa veramente com'è la possibilità di poterlo risolvere e quali sono veramente le risorse da dove trovare, e quali sono soprattutto, oltre alle risorse, anche i metodi, i modi per provare a far viaggiare un'auto tranquillamente nella città, fare in modo che il trasporto pubblico funzioni, perché questo se ne ha bisogno. Purtroppo invece chi governa nelle varie aziende, o che siano private o che siano pubbliche, e che mette bocca sul trasporto pubblico sono tutti ex politici o politici trombati dalla politica di loro stesso, sono personaggi messi lì, messi lì per una tessera, eccetera, e non hanno la capacità e le competenze per poter far funzionare il trasporto.
Ok Alessandro, insomma penso che comunque almeno si vede già oggettivamente che comunque c'è un rialzare la testa da parte degli autoferrotranvieri in tutta Italia eccetera, quindi un discorso che mette insieme la privatizzazione con le questioni dell'utenza eccetera può essere un'arma vincente insomma da mettere in campo nelle varie città rispetto al trasporto pubblico che parla in generale di un no alla privatizzazione e alle svendite, quindi insomma questo si sta cominciando a delineare. Il 16 fra l'altro qui a Roma ci sarà l'assemblea dell'associazione che ha messo insieme insomma un'organizzazione dei lavoratori, ci saranno delle delegazioni a tutta Italia, insomma spero che ci vediamo, comunque sicuramente lavoreremo insieme per il 20 di gennaio più o meno insomma per una data comune su questo. Ok,
va bene, grazie. Grazie a tutti,
grazie
ciao,
a
ciao.
Te ciao ciao ciao.
Senza fiato, tutti a casa, senza pietà. Sono scolpite nella mente di chi c'era e ci sarà. Non le trovi sopra i libri dentro le università. Queste vite della gente che sa amare ed amerà, che combatte con l'anima.
Allora 12:20 sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con corrispondenze operaie. Andiamo col secondo intervento di oggi, lo facciamo con Piero. Ciao Piero.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora Piero, una voce che abbiamo già sentito più volte da questi microfoni, operaio della Fincantieri di Genova. Insomma, con te volevamo riprendere un attimo la discussione sulla Fincantieri. una discussione, insomma, una problematica che ha nel tempo, in questi ultimi anni, andamenti, insomma, altalenanti di proteste, di scioperi, di accordi firmati sul breve periodo, che poi comunque ripropongono le solite problematiche. In più andiamo a discutere il fatto che la privatizzazione della Fincantieri, o perlomeno in questo caso si parla di vendita del pacchetto azionario, perché insomma già la Fincantieri, essendo pubblica, comunque ha compartecipazione, la vendita del pacchetto azionario ad altri privati, e insomma su questo la FIOM sta preparando uno sciopero nazionale per il 12 di dicembre, questo giovedì, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Fincantieri, che fra l'altro corrispondono ad una giornata di sciopero nazionale anche per il settore degli elettrodomestici, l'abbiamo sentito già insomma settimana scorsa, e anche per l'information technology.
Sì, diciamo che la situazione, l'elemento che principale di questi giorni è questa proposta di vendita, che non è molto chiara, perché ci sono, diciamo, versioni contrastanti tra quanto ha detto Letta, quanto dice la Cassa Depositi e Prestiti, che oggi è la proprietaria formale di Fincantieri. A noi sembra che sia, poi mi sembra abbastanza evidente, come tutte le privatizzazioni, sia dettata dall'esigenza di fare cassa e basta, cioè non ci sia dietro nessun piano industriale, e da questo punto di vista è persino peggio dell'entrata in borsa, perché mentre l'entrata in borsa, con tutte le incognite che noi avevamo messo in luce a già anni fa sulla questione con un libro bianco proprio sull'entrata in borsa, però almeno quella ipotizzava un aumento del capitale Fincantieri, quindi degli investimenti e cose di questo genere. Qua si tratta di fare soldi che andranno a tappare degli altri buchi, ma non certamente a sviluppare la Fincantieri, anzi poi la Fincantieri sarà di chi la compra, con tutto quello che significa oggi il essere sul mercato internazionale, perché uno può comprarti perché se gli serve il cantiere, ma molto più facilmente ti può comprare perché gli serve il mercato, quindi chiudendo fa un affare e si becca il mercato della Fincantieri, che può fare in questo periodo di crisi, può fare comodo. Quindi insomma è un po' con questa logica che c'è stata la dichiarazione di sciopero di tutta la Fincantieri, che ci sarà la manifestazione il 12, in una situazione in cui la Fincantieri, rispetto alle volte che ci eravamo sentiti con gli scioperi sulla questione della chiusura, sul piano industriale di Bono, un'azienda che è profondamente cambiata, cioè la Fincantieri all'inizio di quest'anno ha comprato il pacchetto di maggioranza di Vard, che è un gruppo del Nord Europa che era controllato fino all'anno scorso dai cantieri STX coreani. E questo significa, che ha comprato un gruppo che ha 9.000 dipendenti, che ha 10 cantieri, quindi un gruppo più grande di quanto sia la Fincantieri in Italia oggi. Cioè, il gruppo Fincantieri in questo momento ha più dipendenti all'estero di quanto non ne abbia in Italia, che ha 5 cantieri in Norvegia, ne ha 2 in Romania, 2 in Brasile e 1 in Vietnam. Quindi diciamo un gruppo che si è internazionalizzato, che ha cantieri in posti come il Vietnam, dove il costo del lavoro è bassissimo, e quindi insomma il quadro complessivo è parecchio diverso da quello che abbiamo affrontato 2 anni fa. A questo si aggiunge il fatto che la Fincantieri aveva già comprato un precedente dei cantieri negli Stati Uniti, nella zona dei Grandi Laghi, lavorano sia per il militare sia in campo di riparazioni o di navi, diciamo, medio piccole. Quindi diciamo una situazione di un gruppo che ha fatto un po' un piccolo quello che sta facendo la Fiat, insomma piccolo poi relativamente, cioè ha si è portato parecchio all'estero. In Italia in questi anni abbiamo perso dai 1.500 e 2.000 posti di lavoro di dipendenti Fincantieri, cioè senza contare il fatto che gran parte del lavoro viene fatto dalle ditte d'appalto e le perdite delle ditte d'appalto sono comunque parecchio superiori. Quindi in pratica non c'è stata nessuna chiusura, anche grazie alle lotte di un cantiere o dell'altro. Eravamo un ballo noi, Castellammare di Stabia, Palermo, però poi insomma i dipendenti di due cantieri, quasi tre, sono stati persi in questi anni, insomma sono 1.500, 2.000 dipendenti in meno, a fronte appunto di 10.000 e più all'estero, insomma, quindi il quadro è un po' questo qua.
Senti, io leggevo dal Sole 24 Ore di quest'ottobre, insomma, il fatto che appunto confermava un po', insomma, quello che dicevi tu appena adesso, insomma, che il gruppo triestino leader mondiale della cantieristica con 4 miliardi di ricavi, insomma, gode di ottima salute. Questo era insomma il titolo quasi dell'articolo, quindi è chiaro che comunque sì, con lo shopping fatto tramite le casse dello Stato, comunque ricordiamo sempre questo, la Fincantieri è riuscita a risollevarsi diventando appunto il quarto produttore mondiale, però allo stesso tempo diminuiscono i posti di lavoro in Italia e, fra l'altro, cosa insomma strana, ma fino a un certo punto cioè, diciamo, contraddittoria più che altro, la diminuzione di personale corrisponde anche ad un aumento dei carichi di lavoro per chi rimane in Fincantieri, con l'aumento degli orari, dei ritmi e dei carichi, appunto.
Mm-hmm. Sì, penso che questo sia un po' un fatto comune, no? Oggi chi a lavorare è sempre più pressato e chi invece è a fronte di un'espulsione di lavoratori. Ribadisco, cioè, i numeri della Fincantieri non dicono molto rispetto al carico di lavoro reale. Cioè, quando noi eravamo a pieno carico col lavoro delle passeggeri negli anni scorsi, prima diciamo della crisi, un cantiere come Sestri aveva circa 800-900 dipendenti diretti. Tutte le mattine, insieme alle 800-900 dipendenti diretti, entravano fino a 2.500 lavoratori delle ditte d'appalto, e non in appalti di servizi al nostro lavoro, ma in lavoro diretto, cioè lavoro nello scafo, lavoro diciamo nell'allestimento, quindi appalti di produzione, non appalti di servizi. C'erano anche i servizi, ma il grosso di questi lavoratori erano appalti di produzione, quindi il numero reale di addetti è molto, ma molto più alto, tenendo anche conto che una parte di lavori si fanno dentro al cantiere e una parte si fanno fuori. Faccio un esempio: le cabine dei passeggeri arrivano che sono già finite, quindi hanno già dentro tutto, mobili, materassi, tutto quello che serve, ma non vengono fatte dentro cantiere, vengono fatte una ditta che magari è in Veneto o da un'altra parte. Però quelli sono lavoratori che lavorano per il cantiere, noi se loro vanno in crisi non li vediamo, ma è presumibile che se si fanno meno, se non si prendono navi, anche questi lavoratori siano in una situazione di sofferenza. Quindi le dimensioni del problema sono molto più grandi da quanto non appaiono vedendo solo i numeri dei dipendenti della Fincantieri, e non solo, sono anche diciamo così distribuite sul territorio in modo molto più ampio, no? Per cui per il cantiere di Sestri, come per gli altri, lavorano aziende che sono sparse un po' in tutta Italia, no? Quindi è un problema occupazionale molto grande, e a fronte di questo siamo passati da una politica governativa di disinteresse totale, come era stata quella dei governi precedenti, a una politica di interesse che però gli interessa vendere. Cioè, il problema è quello lì, che prima non gliene fregava niente e quando gli andava a parlare sembrava cadevano dal pero. Oggi invece e quello che gli interessa è quanto vale la cosa da mettere sul mercato e venderlo per fare cassa. Quindi siamo caduti dalla padella alla brace da un punto di vista diciamo delle politiche industriali, cioè chiudere uno, cioè, comunque vendere un'azienda del genere significa perdere il controllo di una fetta grossa di apparato produttivo, che poi è molto difficile che rimanga, diciamo, che dia la stessa occupazione in Italia, appunto nostra e di tutti quelli che ci lavorano intorno. Oggi appunto un'azienda può comprare per beccarsi una fetta di mercato e magari poi costruire un paese asiatico, cioè dove i costi del lavoro non sono paragonabili a quelli dell'Italia. Fra l'altro già la Fincantieri, appunto i cantieri che vi ho detto prima, quando comincia a parlare di Romania, Vietnam, significano costi enormemente più bassi di quelli italiani, insomma in un'attività fra l'altro che è ancora un'attività che diciamo contiene molto lavoro umano, cioè non siamo nel campo petrolifero eccetera dove c'è tutto automatizzato, cioè fare una nave ci vogliono tanta gente che lavora proprio a saldare, a tagliare eccetera, quindi c'è tanto lavoro diretto, insomma tanto lavoro operaio.
Senti, appunto il problema, diciamo, privatizzazioni è l'elemento centrale, diciamo, oggi non solo della protesta ma in generale di una fase economica e politica, più che cioè di una certa politica economica che il governo ha messo in campo, insomma non solo la Fincantieri ma anche tutti i pacchetti azionari delle ancora controllate, insomma, dallo Stato, dall'ENI, insomma all'Italia, poi è successo quello che è successo, insomma una ricetta che però non ha più neanche una giustificazione loro, insomma lo fanno solo per fare cassa, lo hanno anche detto dichiaratamente, non usano più, diciamo, quell'ideologia liberista per cui privato è bello, funziona meglio, lo dicono, cioè dicono solo direttamente bisogna fare cassa e basta, insomma è chiaro, insomma la difesa della Fincantieri come delle altre, insomma, controllate non è naturalmente un ragionamento che non ci appartiene, insomma quella dell'italianità della produzione eccetera, ma più che altro appunto la difesa dei posti di lavoro e comunque il miglioramento di condizioni lavorative che comunque rimangono ancora diciamo basse. A Palermo a novembre scorso, insomma meno di un mese fa, insomma c'è stato un altro sciopero solo per quel cantiere, visto che comunque tutti gli accordi fatti non hanno portato a dei miglioramenti sostanziali neanche sui bacini di lavoro, quindi insomma si sta vendendo una Fincantieri ancora non completamente, insomma sistemata neanche con gli accordi presi nelle ultime lotte, insomma cioè dove vogliono arrivare?
C'è questo processo di ristrutturazione e la crisi, cioè di fatto la crisi nel settore navale continua, è un settore che è stato sempre comunque un settore problematico perché diciamo è comunque uno dei più esposti sul mercato internazionale, perché diciamo la nave dove la fai e poi è in mare, quindi non hai neanche bisogno di trasportarla, sono entrati protagonisti che sono di dimensioni della Cina o della Corea del Nord, quindi che si spartono gran parte del mercato. Noi non è che facciamo un discorso né di italianità del gruppo, né pensiamo che la proprietà pubblica sia una mascheratura del socialismo, no? Cioè è un'azienda capitalistica sia che rimanga di proprietà pubblica che di altra proprietà. Il problema sono i posti, sono mantenere dei posti di lavoro in una situazione che diventa drammatica e proprio dove sono i cantieri è ancora più drammatica, no? Insomma Genova è una città che diciamo basta venirci per vedere proprio la sofferenza così sull'occupazione, cioè una città che aveva decine di migliaia di posti di lavoro nei cantieri, nella siderurgia, nell'elettromeccanica pesante, e che una foglia dopo l'altro li sta perdendo tutti, insomma, te ne accorgi persino dal traffico, cioè a Genova oggi al mattino quando si va, cioè negli orari di lavoro, c'è meno traffico di quanto non ce n'era qualche anno fa, perché c'è meno gente proprio materialmente che va a lavorare, lo vedi dai treni, insomma, quando si entrava in cantiere, cioè 3.000 rotte persone per le mattine, adesso ne entrano nel cantiere di Sestri, ne entrano 300 e da gennaio a giugno dell'anno prossimo ne entreranno meno di 100, perché c'è un nuovo buco produttivo. E questo poi si ripercuote con le acciaierie, si ripercuote con gli altri. Quindi c'è una situazione in cui, da un lato, l'unico parametro è quello dei conti finanziari del fare cassa, dall'altro c'è un apparato industriale che sta veramente andando giù per l'acqua in tutta Italia, e nelle grandi città industriali come lo era Genova una volta lo tocchi proprio con mano. Cioè, non oso pensare cosa deve essere Castellammare di Stabia, dove gran parte della popolazione lavorava o direttamente in cantiere o per le ditte d'appalto, o Palermo, dove diciamo è una delle poche punti industriali di tutta di una grande città. E fra l'altro senza proporre nessuna alternativa, cioè non c'è una ristrutturazione come hanno fatto in passato anche altri paesi, alla tedesca o all'inglese, in cui chiudi i cantieri e fai qualcos'altro. No, lì chiudi e basta, cioè chiudi o comunque svendi e tutto va per la sua strada, ma non c'è nessun progetto alternativo, salvo quello di incassare i soldi. Ma fra l'altro di aziende, non solo delle aziende decotte, delle aziende che hanno problemi eccetera, ma anche delle aziende che tutto sommato poi portano degli attivi, no? Quei soldi lì entrano nelle casse dello Stato, ma non solo i soldi diretti dell'attivo di un'azienda come la Fincantieri, ma se c'è del lavoro intorno, se ci sono delle ditte che lavorano per la Fincantieri e se lo Stato è in grado di fargli pagare le tasse, entrano anche i soldi di tutta una, diciamo così, di un apparato produttivo che se si perde non esiste più, cioè quindi non entrano neanche più quei soldi lì. Quindi mi sembra una politica proprio fatta alla giornata, e tutti fanno, mi sembra che si faccia finta di niente rispetto a questo problema, che non è un problema nostro solo, è un problema secondo me di tutta l'Italia. Insomma, c'è un'industria che, insomma, poi lo dicono, basta vedere i dati anche dell'Istat eccetera, insomma, qui in pochi anni si è perso quasi un quarto della produzione industriale, insomma, quindi di un paese fra l'altro che è ancora uno dei grandi paesi industriali d'Europa, quindi non è un paese, cioè, non è neanche paragonabile né alla Grecia né alla Spagna da questo punto di vista, no? Quindi è secondo dopo la Germania, quindi una situazione del genere rischia veramente di diventare drammatica, insomma, non si riesce a capire. Appunto, prima venivamo a Roma a parlare con i vari ministeri e sembrava che, insomma, sti qua pensassero ad altro, comunque che non avessero ben presente la situazione della insomma, di un settore come quello della navalmeccanica. Oggi ci ritroviamo in una, diciamo, con ragionamenti di questo genere, che fra l'altro è indicativo, non trovano neanche d'accordo, mi sembra, la direzione dell'azienda. Cioè, mentre sulla entrata in borsa si erano spesi magnificando cosa si poteva fare con l'entrata in borsa, a naso mi sembra che questa volta anche la Fincantieri non sia particolarmente entusiasta di questa uscita del governo, e quindi questo è già indicativo, insomma, perché anche loro vedono i problemi che ci sono.
Senti, una parte di discussione la volevo dedicare, insomma, al sindacato, insomma, la parte alla sindacalizzazione, insomma, della composizione del lavoro attuale, insomma, in Fincantieri, insomma, dopo le ultime lotte, insomma, dei Mugugni, no, vabbè, a parte con la FIM e la UILM, insomma, già quelli andati riconosciuti anche da parte dei lavoratori, insomma, con ruolo di pompieri, insomma, nelle lotte, eccetera, anche con la FIOM a Marghera soprattutto si stava perdendo appunto il controllo, anche perché lì gli operai sono stati, diciamo, frenati, almeno leggevo da alcuni documenti, da alcune dichiarazioni degli operai stessi e da parte della FIOM, con la riduzione degli scioperi che ci fu, insomma, l'anno scorso, un anno e mezzo fa. Una FIOM che comunque risponde altalenamente, cioè un sindacato in generale, mettiamo così, che risponde altalenamente all'emergenza, insomma, quando c'è emergenza ci si spende, poi si ritorna, insomma, nella quotidianità del silenzio lavorativo. Invece, appunto, come dicevi anche tu prima, sono d'accordo, insomma, necessita per la Fincantieri, soprattutto in quanto uno dei poli industriali più grandi in Italia, oltre l'auto, oltre elettrodomestici, eccetera, una lotta per una politica industriale, diciamo, che regga sul lungo periodo, insomma, seria, che abbia delle continuità nel tempo. Insomma, il sindacato non può in questo caso rispondere altalenamente avanti e indietro, insomma, all'emergenzialità.
Ma sai, su quella è un po' una cosa a cui di fatto sei costretto, perché uno, vabbè, c'è una considerazione, c'è un vuoto politico intorno, cioè intorno a queste cose la politica parla d'altro, basta guardarsi la televisione, che è inutile spenderci delle parole, e non c'è nessun tipo di proposta neanche con la quale interloquire. Dall'altra parte c'è una situazione di difficoltà generale, perché insomma la FIOM oggi in questi anni si vede, cioè si scarica su di noi il peggio della crisi. Cioè, a volte si parla di crisi in modo molto astratto, no? ogni lavoratore a suo modo la sente, però non è la stessa cosa sentirla, senza dare la, diciamo, colpa a nessuno, però non è la stessa cosa sentirla da lavoratore del pubblico impiego, dove ne parlano, ti bloccano il contratto, una cosa negativa, eccetera, e trovarsi la lettera di licenziamento in mano, come succede a tantissime piccole e medie fabbriche metalmeccaniche. Cioè, sono due cose molto diverse, cioè una parte ti dice non ti rinnovo il contratto, dall'altra ti dice te ne stai a casa e non ti pago più. Quindi il grosso, se uno vive un po' dentro metalmeccanici, il grosso del problema sta anche in questo, né? Non c'è, detta proprio fuori dai denti, una grossa spinta da parte dei lavoratori in generale, a meno che non ci sia lo spettro della chiusura, e questo lo si vede in Italia, cioè non è una volontà del di questo o quell'altro gruppo dirigente, che fra l'altro oggi non sarebbe neanche in grado di farlo, nel senso che siamo tutti molto indeboliti, di frenare gli scioperi, le cose, eccetera. Quello che si scrive molte volte sui documenti politici sono più così speranze che non poi realtà, cioè nelle varie situazioni, se continua a avere lavoro, se comunque si riesce ad avere un minimo di continuità, io non vedo grandi spinte alle lotte, eccetera. Ci sono situazioni in cui devi affrontare cose come la chiusura, come le cose che abbiamo visto in questi anni. Nella cantieristica purtroppo c'è un problema in più, che non tutti i cantieri sono allo stesso livello, è inutile nasconderlo, cioè tra Marghera nel piano della Fincantieri ci sta un nucleo da salvaguardare, che è stato tutto sommato il nord-est, e ci stanno dei cantieri, lasciando perdere il militare che comunque oggi ha i suoi problemi, perché appunto la crisi si sente anche lì. Ci sono degli altri cantieri che erano destinati alla chiusura. Sarebbe secondo me ipocrita dire che la spinta alla lotta è uguale dappertutto, perché quello che non, anche i lavoratori stessi nei cantieri che non sono destinati, cioè che appunto che non erano destinati alla chiusura, non avevano la stessa spinta che abbiamo avuto noi, che hanno avuto in altri, ad Ancona per esempio, cose di questo genere. È normale, cioè sta nelle cose questo fatto qua, insomma, quindi c'è un problema in più che non, appunto, è un gruppo abbastanza articolato anche da questo punto di vista. Oggi quasi tutti abbiamo la cassa aperta, sia nel militare che nel civile. Non ci sono state chiusure, e questa per noi è già stato un successo, però non abbiamo fatto poi sostanziali passi avanti rispetto al passato, se non qualche pezzo di lavoro che qua e là è capitato. Noi stessi abbiamo fatto una chiatta, è andato qualcosa a Castellammare, qualcosa ancora eccetera, e quindi siamo riusciti fino adesso complessivamente a reggere, pagando il prezzo che dicevo prima, cioè di 1500 persone in meno che sono andate via in gran parte, cioè anzi i dipendenti Fincantieri, diciamo, la riduzione di personale è stata ottenuta con un esodo controllato, insomma una forma di esodo che è entrata dentro tutto il pacchetto degli esodati post Fornero, no? Quindi nell'aggiustamento di tutto il disastro che avevamo fatto con la riforma delle pensioni, c'è stato anche il fatto che diciamo una parte dei lavoratori anziani Fincantieri ha potuto avere un percorso per raggiungere la pensione, quindi non sono stati licenziamenti, ma sono stati accompagnamenti alla pensione, con ovviamente dei sacrifici da parte dei lavoratori, perché ci perdono un sacco di soldi. Però diciamo la situazione oggi è un po' questa, insomma, cioè c'è una obiettiva difficoltà a organizzare delle lotte dentro sui posti di lavoro, perché cioè, la gente è oggettivamente più debole, insomma, quando manca il lavoro eccetera, è banale dire che è anche più difficile fare sciopero, soprattutto in situazioni dove poi il lavoro è fatto solo in parte da noi, ma in gran parte è fatto da ditte d'appalto che hanno ancora altri problemi, insomma, quindi sono lavoratori ancora più deboli di noi. Fra l'altro la massa poi dei lavoratori poi che lavorano sulle navi oggi è fatta in gran parte di lavoratori extracomunitari che, una volta che, diciamo, che hanno contratti a tempo determinato, cose di questo genere, e che una volta che la cantieristica ha cominciato ad andare in crisi, hanno partecipato alle lotte, sono stati in prima fila eccetera, ma dopo qualche mese poi si disperdono, vanno a cercare lavoro da qualche altra parte, perché poi loro molte aziende non hanno la cassa integrazione, o comunque io so che per esempio i lavoratori che erano a Sestri, molti di quelli che abbiamo conosciuti oggi lavorano in Germania, lavorano anche in altri paesi, sempre nella cantieristica, ma in altri paesi. È una cosa che se uno gira per la città tocca con mano, cioè se uno veniva a Sestri 2 o 3 anni fa vedeva, non so, una grossa comunità del Bangladesh, croati, vedeva lavoratori di altri paesi, oggi praticamente questi non ci sono più, hanno lasciato le case, hanno lasciato cose, sono trasferiti in buona parte da altre parti, insomma in altre città.
No, fra l'altro, insomma, è chiaro che naturalmente non una lotta politica, cioè un coinvolgimento direttamente in una lotta politica da parte del sindacato sui lavoratori è sempre stata naturalmente una manovra difficile, soprattutto in questo periodo di crisi. Però insomma volevo fare un'allusione più che altro perché capisco che anche alleanze con altri settori lavorativi è ancora più difficile farli. Però per esempio la questione privatizzazione in Italia, insomma, per quello che sta comportando oggettivamente nelle scelte governative, insomma, per quello che sta comportando nella società, nei settori produttivi, è una parola d'ordine importante, insomma, sta diventando una parola d'ordine importante, e lo vediamo nel trasporto pubblico locale, certo, per esempio, certo. Insomma, Genova stesso è stato un esempio di questo, ma anche Firenze ha ripreso, insomma, in Toscana, si spera anche a Roma, eccetera. In questo caso è chiaro, manca il ruolo, diciamo, di raccordo politico che può essere del sindacato, di una forza politica esterna, ma anche l'auto-organizzazione dei lavoratori, ma la butto là, insomma, sembra che nel settore del trasporto pubblico stia prendendo invece un suo margine di manovra, e anche a livello nazionale, insomma, ci sarà un'assemblea nazionale dei lavoratori, diciamo, auto-organizzati, fra virgolette, o perlomeno con le tessere sindacali messe, insomma, in secondo piano. Alla Fincantieri, nella cantieristica, insomma, questo il controllo sindacale non lo permette, però a stavolta non permette neanche una costruzione, diciamo, di una rivendicazione più grande, insomma, non so, c'è la difficoltà che mantenevi tu, insomma, è chiara ed evidente, però insomma sulla privatizzazione si può cominciare a pensare una politica, diciamo, più grande a livello di intercategoriale, che naturalmente la CGIL non fa, e non faranno neanche la CISL e la UIL, però insomma è quello a cui si potrebbe lavorare.
Ma noi diciamo nell'ambito metalmeccanico l'esperienza che abbiamo avuto noi è stata positiva, nel senso che siamo riusciti ad allargare il nostro problema per ragioni anche legate proprio al rapporto del cantiere con la città, con il quartiere dove è situato, eccetera, e abbiamo avuto con la FIOM anche una solidarietà forte da parte delle altre fabbriche metalmeccaniche. Penso alle nostre manifestazioni, non è che veniva la delegazione con lo striscione dell'Ansaldo o dell'Ilva. Venivano i lavoratori dell'Ansaldo e dell'Ilva, che diverse volte hanno scioperato in solidarietà con noi, quindi è stata una cosa non scontata di questi tempi, perché non è facile far scioperare uno per le cose diciamo che lo concernono direttamente, meno che mai è facile far scioperare qualche lavoratore per degli altri, no? Quindi questa è già stata una cosa positiva. Sulla questione del trasporto pubblico, che è stata veramente una lotta eccezionale, perché non era uno dei soliti scioperi, no? Cioè, non si è visto per 5 giorni, non si è visto un autobus, che era uno, in giro per Genova, cioè proprio uno sciopero assolutamente totale, non le cifre fantasiose che vengono date a volte per televisione, adesione 80-90%, lì c'è stato il blocco totale degli autobus. È chiaro che è molto difficile uscire dalla categoria, lo dimostra il fatto che neanche nelle altre città c'è stata, sempre nella categoria degli autoferrotranvieri, c'è stata un'estensione di questo sciopero, no? Perché poi le condizioni purtroppo sono diverse da città a città, e quindi negli altri posti probabilmente non c'era il clima, quindi ci saranno, partono Firenze adesso, se fosse stato già Genova e Firenze 15 giorni fa, 20 giorni fa, sarebbe già stata avrebbe avuto un altro peso politico. Purtroppo diciamo questa cosa è difficile soluzione, però io devo dire che viaggiando in autobus o comunque muovendomi per la città in quei giorni c'era proprio anche la sensazione che comunque la cittadinanza, i lavoratori, la gente, i pensionati, eccetera, capissero le motivazioni dei lavoratori del trasporto pubblico, perché non ci sono stati gente incazzata che ce l'aveva perché non c'aveva l'auto, nonostante il fatto che uno sciopero del trasporto pubblico poi colpisca i settori più disagiati, no? Basta salire su un autobus, no? Ci sono pensionati, studenti, casalinghe, tantissimi immigrati, no? Cioè, tutti quelli che comunque non hanno nessun'altra possibilità di spostarsi che non con l'autobus o con i mezzi pubblici. Ebbene, c'è stata una situazione di palpabile simpatia o comunque non ostile da parte della popolazione a Genova rispetto allo sciopero, a uno sciopero che comunque insomma costava un notevolissimo disagio. Cioè una badante che deve andare a lavorare non è che c'ha la possibilità di dire non ci vengo eccetera, non c'ha l'autobus e non c'ha neanche la macchina, quindi gli crea veramente dei problemi. Purtroppo diciamo non è stata un'esperienza che in quel momento era nelle condizioni di generalizzarsi. Credo che comunque la cosa delle privatizzazioni fatte a questo modo insomma ci riserverà delle sorprese nel prossimo futuro.
Cioè, servirebbe uno sciopero nazionale insomma su alcune situazioni insomma per far sì che l'intercategorialità diventi, cioè, cominci a prendere insomma una sua forma, ecco. O purtroppo le scelte sindacali nazionali ormai insomma sono sparite nel nulla, quindi insomma
sì,
le segreterie nazionali non si sa più che fine abbiano fatto, però insomma è chiaro che sta secondo me insomma, come abbiamo sempre detto, sta nella conformazione dell'ordine del potere insomma adesso insomma della gestione della crisi. I sindacati confederali purtroppo insomma sono totalmente sussunti e a volte sono pure artefici, insomma vedi l'accordo contro la rappresentanza sindacale, quella del 31 maggio eccetera, a controllare il conflitto più che farlo espandere insomma, quindi su questo andiamo naturalmente oltre insomma i ragionamenti che facciamo. Io ti ringrazio Piero, insomma abbiamo approfittato della tua conoscenza e della tua esperienza per poter insomma discutere e approfondire anche di altro, quindi grazie anche di questo. Quindi rilanciamo naturalmente lo sciopero della Fincantieri, degli elettrodomestici e della Information Technology che ci sarà il 12 di dicembre, 8 ore di sciopero con un corteo appunto qui a Roma. Grazie mille Piero, ci risentiamo.
Grazie a voi e buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Allora, Corrispondenze Operaie finisce qui anche per oggi, fra qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa. Noi naturalmente ricordiamo che è uscita la Scarceranda che potete ritirare qui insomma in radio o nelle iniziative che la redazione insomma sta preparando in diversi centri sociali, librerie eccetera. Il calendario delle iniziative lo potete trovare nel sito ondarossa.info. Allora, per oggi appunto è tutto, noi ci risentiamo lunedì prossimo, ciao a tutti.
Noi siamo con chi lavora, non con chi sta al potere, ci piacciono Malcolm X e le Pantere Nere.